Ciao a tutti, eccoci al nostro appuntamento del martedì e salutiamo chi ci ascolta in replica al sabato dopo le 17. Sono in linea telefonica con Laura Marazzi. Ciao Laura e ben arrivata.
Ciao, buongiorno a tutti.
Ecco Laura, per chi ci ascolta da un po', ogni tanto ci racconta, ci fa camminare nell'arte quella bella, quella che viene ogni tanto esposta in mostra, perché lei è la conservatore del Museo della Collegiata di Castiglione Olona, perciò parleremo di questa mostra che è visitabile e godibile fino al 1° di maggio, intitolata Resurrezione di un'opera inedita. Insomma, siamo nella settimana di Pasqua, si parla di resurrezione, cosa ci racconta questa resurrezione?
Allora, col titolo abbiamo voluto un po' giocare. L'opera in questione è appunto una resurrezione di Cristo, ma in un certo senso quest'opera risorge dall'anonimato. Era un'opera già presente nel patrimonio del Museo della Collegiata, ma poco valorizzata, perché poco sapevamo dire su questo dipinto, che è un raro olio su rame. Abbiamo però scoperto, questo è il sottotitolo dell'esposizione, Scoperta Fiamminga al Museo della Collegiata, che è opera di un autore fiammingo, Willem van Herp, un pittore di Anversa del 600. Quindi abbiamo proceduto al restauro, che ha fatto risorgere i colori del dipinto, ci ha regalato una brillantezza di colori che sono particolarmente smaltati, perché il supporto, che è appunto il rame, dà questa qualità al colore steso ad olio. E quindi ecco, è in un certo senso una triplice resurrezione, una resurrezione perché quello è il tema, con un Cristo trionfante che si libra in un cielo chiaro sopra allo stupore, al timore dei soldati che stanno in basso, è una resurrezione perché appunto è un'opera che prima era genericamente attribuita a un pittore lombardo, ma probabilmente senza troppa convinzione. Invece possiamo affermare con certezza che si tratta di un autore fiammingo, ed è una resurrezione perché grazie all'intervento conservativo ora è possibile davvero apprezzare la qualità pittorica.
Ecco, questo e rimane sempre di questo autore qui, però voi in mostra avete fatto anche un qualcosa di confronto con altri dipinti.
Sì, allora è emerso nel corso degli studi che la resurrezione di Willem van Herp ha come modello la resurrezione di Cristo di Van Dyck. È un olio su tela di Van Dyck che si trova attualmente museo negli Stati Uniti, in Connecticut, ad Hartford, che probabilmente Van Dyck realizzò ad Anversa, quindi la stessa città di Willem van Herp, intorno al 1630, dopo il suo soggiorno italiano e prima di andare in Gran Bretagna, dove Van Dyck morirà a Londra nel 1641. Van Dyck appunto realizza questa resurrezione che forse Van Herp proprio ad Anversa vide nello studio di Van Dyck. Van Herp realizza questa copia su rame mantenendosi fedele al modello, ma, e questa è un valore aggiunto che viene spiegato nella mostra, il modello di Van Dyck, l'opera di Van Dyck risulta tagliata lungo i quattro lati. Questa è un'ipotesi, ma nell'Ottocento la tela di Van Dyck viene descritta come ammalorata, veste, e è un'operazione abbastanza di routine. Quando i bordi della tela, là doveva sbattere il telaio, si rovinano, riposizionare la tela su un telaio più piccolo, risvoltando la tela indietro fino a un punto in cui è più integra, e in questo modo noi abbiamo avuto un ridimensionamento molto probabilmente dell'opera di Van Dyck, ma la copia di Van Herp ci dà l'originale nella sua interezza. In mostra quindi proponiamo un confronto tra Van Dyck e Van Herp per raccontare quello che è un'ulteriore importanza dell'opera presso il Museo della Collegiata, cioè il fatto di raccontare come fosse l'originale completo. Nello specifico, nell'opera di Van Herp compare un soldato a sinistra in piedi con un'alta lancia che completa in modo efficace la diagonale lungo la quale si dispongono i soldati, tutto il gruppo dei soldati, che appunto in Van Dyck non c'è sentore. Dell'opera di Van Dyck sono note altre copie, tre per il momento, ma tutte sono fedeli al modello, probabilmente successive alla decurtazione dell'originale. Quindi diciamo, non è l'unica copia di Van Herp che conosciamo, di opere di Van Dyck. Van Herp è stato un grande copista anche di opere di Rubens, e è un pittore che si segnala per una produzione anche sua originale, ma così da buon commerciante anche realizzava molte copie che tramite dei mercanti d'arte fiamminghi di Anversa smerciava soprattutto in Spagna e in Gran Bretagna, ed è per questo che per studiare Van Herp ho letto molti articoli in spagnolo, in inglese, qualcosa in olandese, in francese, pochissimo invece in italiano, perché Van Herp è poco presente con le sue opere in Italia. Di Van Herp c'è la firma sul retro della Resurrezione, una firma abbreviata per essere confortata nello scioglimento della firma. Ho contattato l'Istituto Olandese di Storia dell'Arte, che è all'AIA. In questo modo ho avuto conferma del fatto che stessi leggendo nel modo giusto la firma di Van Herp, e l'opera è stata inserita nel loro database online, che poi è a disposizione degli studiosi di tutto il mondo. Naturalmente non è bastato solo sciogliere la firma, ma procedere con tutta una serie di confronti stilistici con altre opere sicure di Van Herp. Quindi l'interesse della nostra Resurrezione è che, partendo da un autore che non è particolarmente noto in Italia come Van Herp, riusciamo anche a illuminare invece l'opera di un autore fiammingo famosissimo come Van Dyck.
Sì, senti, parlavi prima di Van Dyck, che fa questo, una Resurrezione su tela, mentre Van Herp è su rame. Su rame, ma era così usuale usare questo metallo?
Era usuale nelle Fiandre del tempo e anche del secolo precedente. Era un tipo di supporto molto utilizzato soprattutto per opere di piccolo e medio formato, perché è un materiale che diciamo così viaggia facilmente. viaggiavano le lastre di rame su cui appunto tipicamente si dipingeva a olio in casse di legno, quindi spesso troviamo anche opere che hanno dimensioni simili perché possiamo immaginarcele adagiate tutte in una stessa cassa. È un materiale, il rame, che resiste abbastanza bene alle variazioni microclimatiche. Certo, metterlo in un contesto particolarmente umido può intaccare il supporto rame, ma in generale, rispetto per esempio a opere su legno, un legno un materiale fortemente igroscopico, tende appunto a rovinarsi meno in questi spostamenti che dobbiamo immaginare su carri con scossoni. Quindi il supporto rame è un supporto che ci parla soprattutto di un'arte che viene esportata. Poi certamente il fatto di dipingere sul rame dà degli effetti all'olio che rendono poi apprezzabile l'opera, perché appunto i colori sono particolarmente vivaci, luminosi e saturi. Quindi è un supporto piuttosto raro, ma che concorre anch'esso a ricondurci all'ambito fiammingo, supporto che è stato usato anche in Italia, però se guardiamo così statisticamente, numericamente, davvero moltissima arte fiamminga è su rame e molta meno arte italiana è su rame.
Bene, magari ci fermiamo un attimo per una pausa musicale e continuiamo dopo.
Bestie e gente, non si può dire, non si è servito a niente, perché prese la terra per mano, vestito di sabbia e di bianco, alcuni lo dissero santo, per altri ebbe meno virtù, si faceva chiamare Gesù. Cantare la gloria, né invocare la grazia o il perdono di chi penso non fu altri che un uomo, come Dio passato alla storia, ma inumano è pur sempre l'amore di chi rantola senza rancore, perdonando con l'ultima voce chi lo uccide fra le braccia d'una croce. Per quelli che l'ebbero odiato, nel Getsemani pianse l'addio, come per chi lo adorò come Dio, che gli disse sì sempre lodato, per chi gli portò in dono alla fine una lacrima o una treccia di spine, accettando ad estremo saluto la preghiera e l'insulto e lo sputo. Tutti si muore, come tutti, cambiando colore, non si può dire che sia servito a molto, perché il male dalla terra non fu tolto, ebbe forse un po' troppe virtù, ebbe un volto ed un nome, Gesù. Di Maria dicono fosse il figlio, sulla croce sbiancò come un giglio.
Eccoci ancora insieme, sono Sergio Rossi, sono in linea telefonica con Laura Marazzi, stiamo parlando di questa resurrezione al museo, questa scoperta fiamminga. Non abbiamo detto gli orari.
Noi siamo aperti da mercoledì a domenica, sia mattina che pomeriggio, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. La resurrezione è collocata nella parte propriamente museale, cioè nelle tre sale all'interno della canonica quattrocentesca che dal 2013 sono state allestite col tesoro della collegiata. Quindi la resurrezione viene vista all'interno del percorso che normalmente inizia dalla grande collegiata, si conclude in quello scrigno d'arte che è il battistero e appunto a metà del cammino trova l'accesso a un piccolo una piccola collezione di dipinti, ma anche di oreficerie, di antifonari miniati, prevalentemente quattrocenteschi, ma appunto non solo. Saremo aperti anche sabato santo e il giorno di Pasqua solo al pomeriggio. In compenso, lunedì dell'Angelo avremo un'apertura straordinaria, sempre dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Chi volesse approfittare dei ponti del 25 aprile e del 1 maggio, ecco, saremo aperti sia martedì 25 aprile che lunedì 1 maggio, quindi saranno diverse le occasioni per avvicinarsi a questa quasi nuova opera, perché nuovo è il racconto che si può fare e nuova è la godibilità che si può avere guardandola. E gli orari comunque sono sul sito internet del museo www.museocollegiata.it, dove via via inseriamo anche gli eventi e quanto organizziamo nel contesto delle celebrazioni per i 600 anni della collegiata. Abbiamo iniziato l'anno scorso a festeggiare il sesto centenario della collegiata nell'anniversario della bolla di fondazione del 7 gennaio del 1422, ma proseguiremo fino all'anniversario della consacrazione della collegiata 25 marzo 1425. Quindi invito chi magari già conoscesse il luogo a tenere così d'occhio il sito, oppure ci si può iscrivere alla newsletter che mandiamo periodicamente, mandate una mail al Museo della Collegiata, venite iscritti e così potete essere avvisati quando si svolgono attività speciali o anche visite d'approfondimento.
Senti, ritornando a questa resurrezione, cos'ha di particolare che ti ha colpito dopo il restauro?
Ma devo dire che prima davvero era collocata in collegiata, dietro c'era una finestra, quindi c'era un po' un effetto in controluce e davanti, non proprio naturalmente appiccicato all'opera, ma un lampadario. Quindi questo è anche uno dei frutti di uno dei lockdown, nel senso che era un periodo di chiusura del museo e ho proceduto a una ricognizione di tutte le opere, guardandole da vicino, davanti e dietro, per aggiornare le schede conservative, e mi sono trovata faccia a faccia con questo Cristo che risorge, davvero il viso di Cristo che abbiamo scelto anche come particolare presente sulla locandina della mostra è altamente espressivo, è un viso diverso rispetto a quello di Van Dyck, è proprio un viso alla Willem van Herp col volto leggermente allungato, con capelli molto mossi, con questo sguardo verso l'alto, come se appunto lui vedesse già oltre il visibile, ci suggerisse che c'è qualcosa oltre. Quindi davvero la qualità pittorica del volto di Cristo è straordinaria. William Van Erp aggiunge anche tre cherubini nel cielo, che si apre secondo due diagonali molto dinamiche ad accompagnare questa ascesi di Cristo appunto risorto. Anche questo sono una sorta di firma di Van Erp, che spesso ha tempestato i cieli delle sue opere a soggetto religioso con teste di cherubine molto mobili e simpatiche, e anche questi sono appunto tracciati con una pennellata veloce. È possibile avere una visione ravvicinata dell'opera in museo e quindi cogliere quasi ogni singola pennellata, una pennellata vibrante, davvero eccezionale in queste parti.
Senti, mercoledì 5 aprile, cioè domani, un cammino d'arte verso Pasqua. Cos'è che uno può iscriversi alle ore 15?
Sì, allora è una visita guidata, però una visita guidata a tema, perché vedremo come l'arte di Castiglione Olona ha raccontato la Pasqua. È una visita guidata che inizierà presso la cosiddetta Chiesa di Villa, quindi quella che sorge proprio sulla piazzetta nel cuore del borgo di Castiglione Olona, che è detta di villa proprio perché è nel cuore del centro storico, ma è più propriamente consacrata al Santissimo Corpo di Cristo, e sorge su un luogo in cui era stata eretta in epoca medievale una cappella dedicata al Santo Sepolcro. È la stessa architettura che con la sua pianta centrale ci rimanda all'Anastasis di Gerusalemme, quindi alla rotonda sotto la quale vi è il sepolcro di Cristo nella Basilica di Gerusalemme. E poi c'è anche la scultura che partecipa a questa iconografia, con una bellissima scultura in pietra molera dipinta, opera di maestri caronesi, coeva alla costruzione della chiesa. Siamo tra la fine degli anni 30 e l'inizio degli anni 40 del 400, appunto un Cristo morto disteso nel sepolcro presso l'altare, ma c'è anche un affresco tardo quattrocentesco che raffigura una resurrezione di Cristo, quindi è un percorso iconografico preciso. La chiesa di Villa normalmente non è compresa nel percorso del Museo della Collegiata, è sempre aperta tutti i giorni con orario continuato, però più raramente viene mediata attraverso visite guidate. Quindi la visita guidata prenderà le mosse da lì e poi saliremo in collegiata per vedere le altre immagini che rimandano alla passione, morte e resurrezione di Cristo. Anche qui potremo apprezzare nel dettaglio particolari, per esempio smalti quattrocenteschi di un calice, di una croce, del tesoro della collegiata, che normalmente in una visita generale al museo tendono a passare sotto silenzio e che invece sono degli autentici piccoli capolavori. Vedremo anche miniature del particolar modo di uno degli antifonari di canto ambrosiano, sempre custodito in museo, quindi sarà un percorso iconografico e iconologico alla scoperta proprio dei simboli anche della passione, ma nello stesso tempo sarà anche la riscoperta di alcuni piccoli tesori d'arte. Parlerò anche della crocifissione attribuita a Neri di Bicci, un bellissimo fondo oro di un pittore fiorentino che è quasi da 100 anni a Castiglione Olona, in deposito dagli Uffizi, da Firenze. Questa è un'opera che normalmente nel percorso di visita viene citata e spiegata, ma io racconterò dei cosiddetti due ladroni, delle tante piccole digressioni narrative che Neri di Bicci si diverte a introdurre in questa composizione affollatissima di più di 50 personaggi, una crocifissione che forse qualcuno ricorderà, collocata in collegiata al centro dell'abside. Allora si poteva solo osservarla da lontano, mentre appunto dal 2013 si può vedere da vicino, e allora osservare anche la capacità quasi da orefice di Neri di Bicci di lavorare l'oro nelle aureole, nelle bardature dei cavalli, in infiniti dettagli, è appunto un regalo che una visita come questa può dare. È una visita questa che, volendo, può essere ripetuta, cioè si svolgerà domani alle 3, ma chi non potesse partecipare può radunare un gruppo di amici, bastano una dozzina di persone, e volentieri, su prenotazione, potrò ripeterla, magari più facilmente in orario feriale, quando la situazione di Castiglione Olona in generale, del Museo della Collegiata, è di minor affollamento, e quindi c'è più tranquillità e godibilità anche nel muoversi e nell'attardarsi su alcuni particolari che, appunto, quando c'è tanta gente è più difficile cogliere.
Senti, bellissimo, intanto ti ringrazio per questa chiacchierata e questo percorso d'arte verso Pasqua, direi che è molto bello. Ma quanto dura questa visita?
La visita guidata dura circa un'ora e mezza. Si parte appunto dalla chiesa di Villa, poi quando si arriva in museo ci vorrà qualche minuto per le operazioni di biglietteria. La visita guidata è compresa nel biglietto d'ingresso intero al museo, che è 6 euro. Al termine di questa visita monografica, diciamo così, di un'ora e mezza, chi ancora non fosse pago naturalmente potrà fermarsi per vedere o rivedere la collegiata, il battistero con gli affreschi di Masolino da Panicale e questi appunto capolavori riconosciuti e magari conosciuti che però con diverse luci in diversi momenti dell'anno riescono a regalare anche sguardi diversi, ecco.
Senti Laura, per chi ci ascolta da lontano, perché venire a Castiglione Olona a vedere questa resurrezione, questa riscoperta di questo pittore fiammingo?
Ma allora, naturalmente venire a Castiglione Olona, per chi non lo conosce, significa venire a scoprire delle pagine di storia dell'arte importanti. Vuol dire poter certo venire al Museo della Collegiata con questi cicli di affreschi di autori toscani, Masolino da Panicale, Paolo Schiavo, il Vecchietta, che sono un frutto straordinario del mecenatismo del cardinale Branda Castiglioni, che ha però rinnovato in senso umanistico rinascimentale tutto un paese. Quindi la visita può proseguire di Castiglione Olona, può proseguire a Palazzo Branda Castiglioni, al Museo d'Arte Plastica che è ospitato nell'antico Palazzo dei Castiglioni di Monteruzzo, può comprendere la Chiesa di Villa, le vie del Borgo, il ponte medievale sull'Olona. La resurrezione è una chicca, è quello che uno non si aspetta in un trionfo del XV secolo come Castiglione Olona. È un messaggio che vogliamo lanciare forte, giusto venire a Castiglionolona per i suoi capolavori quattrocenteschi, sono davvero delle vette dell'arte italiana, ma Castiglionolona è anche altro. Chi volesse per esempio anche allontanarsi leggermente dal centro storico troverebbe altre chiese interessanti a Castiglionolona, la Madonna in Campagna per esempio con un'adorazione dei pastori, un affresco seicentesco che è stato anche attribuito al Morazzone, che pochi conoscono. Quindi l'arte non si è fermata al 400 a Castiglionolona e con questa resurrezione, anche se viene da molto lontano, vogliamo dire questo.
Bene, grazie Laura e al prossimo tuo lavoro in museo o in collegiata.
Bene, grazie per l'ospitalità e accoglierò volentieri tutti coloro che vorranno passare per queste altre scoperte. Grazie.
Ciao, buon cammino.
Poterti smembrare coi denti e le mani, sapere i tuoi occhi bevuti dai cani, di morire in croce puoi essere grato a un bravo uomo di nome Pilato. Ben più della morte che oggi ti vuole, t'uccide il veleno di queste parole, le voci dei padri di quei neonati, da Erode per te trucidati. Nel lugubre scherno degli abiti nuovi, misurano a gocce il dolore che provi, 30 anni hanno atteso col fegato in mano, i rantoli d'un ciarlatano. Si muovono curve le vedove in testa, per loro non è un pomeriggio di festa, si serrano le vesti sugli occhi e sul cuore, ma filtra dai veli il dolore. Fedeli umiliate da un credo inumano, che le volle schiave già prima di Abramo, con riconoscenza ora soffron la pena di chi perdonò a Maddalena, di chi con un gesto soltanto fraterno una nuova indulgenza insegnò al Padre Eterno, e guardano in alto, trafitti dal sole, gli spasimi d'un Redentore. Alla folla ti seguono muti, sgomenti al pensiero che tu li saluti, a redimere il mondo gli serve pensare, il tuo sangue può certo bastare. La semineranno per mare e per terra, tra boschi e città, la tua buona novella, ma questo domani, con fede migliore, stasera è più forte il terrore. Nessuno di loro ti grida un addio, per essere scoperto cugino di Dio, gli apostoli han chiuso le gole alla voce, fratello che sanguini in croce. Han volti distesi, già inclini al perdono, ormai che han veduto il tuo sangue di uomo, fregiarti le membra di rivoli viola, incapace di nuocere ancora, il potere vestito d'umana sembianza, ormai ti considera morto abbastanza, e già volge lo sguardo a spiar le intenzioni degli umili, degli straccioni. Ma gli occhi dei poveri piangono altrove, non sono venuti a esibire un dolore che alla via della croce ha proibito l'ingresso a chi ti ama come se stesso. son pallidi al volto, scavati al torace, non hanno la faccia di chi si compiace dei gesti che ormai ti propone il dolore, eppure hanno un posto d'onore. Non hanno negli occhi scintille di pena, non sono stupiti a vederti la schiena piegata dal legno che a stento trascini, eppure ti stanno vicini. Perdonali se non ti lasciano solo, se sanno morire sulla croce anche loro, a piangerli sotto non anche le madri, in fondo son solo due ladri.